Questa mattina apriamo le nostre Bibbie al libro di Apocalisse, capitolo 7. E vogliamo pregare anche prima di aprire la parola di Dio. Signore, grazie che questa mattina penso che la maggior parte di noi siamo tuoi figlioli, siamo stati sigillati dallo Spirito Santo. E Lui è la garanzia, Signore. Lui è la tua caparra su di noi, che un giorno quando tu verrai, noi saremo con te, Signore. E grazie, Signore, per questa grazia meravigliosa. Grazie, Signore, per le preghiere che abbiamo fatto per la mamma di Gianni, che sta meglio, anche il padre di Gianni, il medico, che sta meglio. E, Signore, preghiamo per tutti quelli che stanno soffrendo, che tu possa toccarli, Signore, e più che il fisico, nello spirituale, Signore, che loro possano conoscere te come Salvatore e Signore. Benedici, Padre, adesso questo tempo nella Tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Come ho detto altre volte, il libro di Apocalisse fa paura per chi non conosce il Signore. E giustamente così, perché accadono cataclismi mondiali mai visti sulla faccia della terra. In capitolo 6, alla fine, in versetto 12, il sesto sigillo viene aperto, si fece un grande terremoto, il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, le stelle del cielo cadero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi possiamo provare di immaginare, c'è questo grandissimo terremoto, quindi anche mare molto, i tsunami enorme, mai visti sulla faccia della terra, farà sembrare quello che è accaduto in Indonesia come niente. Ma non solo quello, ci sarà queste stelle o meteorite che bombardano la terra. Quindi tutto il mondo, il sole diventerà nera, quindi forse da terremoto e da questi meteoriti che colpiscono la terra e buttano polvere nell'atmosfera, sarà oscurato, di giorno sarà nero e la luna diventerà rosso come sangue. Quindi ci sarà probabilmente tutta questa polvere nella terra, nell'atmosfera. E qui in capitolo 7 continua questa devastazione. Dopo queste cose vidi quattro angeli che stavano ai piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiasse vento sulla terra né sul mare né su alcun albero. Quindi noi potremmo anche pensare, boh, non c'è vento, cosa cambia, no? Nel passato molti beffatori, molti scettici della parola di Dio dicono, bah, guarda la Bibbia dice che ci sono quattro angoli della terra, no? Come un tavolo. E purtroppo, erroneamente, la Chiesa Cattolica, nel tempo di Galileo, quando lui ha dichiarato che la terra era una sfera e che la terra girava intorno al sole, lui è stato denunciato come eretico, è stato costretto a rinnegare queste verità scientifiche che lui aveva scoperto, perché a quel tempo ancora si credeva che la terra era piatta. Anche Colombo, Cristoforo Colombo, un genovese, quando lui doveva andare, perché fino a quel momento tutti i navigatori per andare nell'Oriente andavano su, giravano l'Africa e andavano verso l'est. E quando lui ha proposto di andare a ovest, perché lui credeva che la terra era un globo, una sfera rotonda, per arrivare in India prima, tutti hanno detto, tu sei pazzo, perché la terra è piatta, tu arriverai come un tavolo, tu arriverai in fondo, boom, e cadrai nello spazio, no? Una cosa spaventosa. Ma la Bibbia non insegna che la terra ha quattro angoli come un tavolo. La parola nel greco è stata tradotta così perché i traduttori... Ma la parola è veramente quattro quadranti. per quattro quartieri, quindi nord, sud, est e ovest, quindi le quattro direzioni che noi conosciamo. Non che la Bibbia insegna che ci sono quattro angoli della terra, anzi insegna, la Bibbia dichiara in Giobbe che la terra è un globo, ok? E Giobbe è il libro, uno dei libri più antichi nel Vecchio Testamento. Quindi migliaia e migliaia di anni prima che l'uomo moderno ha scoperto che la terra era una sfera, Dio aveva già dichiarato questa cosa. Ma comunque il fatto che il vento non soffia sulla terra è una cosa molto grave, perché voi sapete che i correnti di aria che sono anche la macchina dei venti, diciamo, sarebbe gli oceani, ok? Se il vento, magari non c'è vento qui a Montebelluna oggi, noi pensiamo, boh, non c'è vento oggi, cosa importa? Ma se i venti fermassero sulla terra è una cosa molto grave, vuol dire che tutto il nostro sistema, questo grande motore meteorologico della terra, si blocca. Sarà una cosa devastante. Perché noi sappiamo adesso che l'aria calda, i tropici, sale e porta umidità nell'atmosfera e che poi i venti portano sopra i continenti e ci portano la gloriosa pioggia. E ringraziamo Dio, abbiamo avuto un po' di pioggia in questi giorni. Però che se i venti si fermano non ci sarà più pioggia. Cioè gli effetti saranno devastanti. Già c'è questo terremoto, già i cometi che cadono sulla terra e anche i venti si fermano, quindi si stagna, cioè non possiamo neanche supporre cosa accadrà, ma sarà una cosa devastante. In Apocalisse 11, versetto, non ho scritto i versetti, vediamo, Apocalisse 11, versetto 3, i due testimoni, ma io darei i miei due testimoni di profetizzare, essi profetizzeranno 1260 giorni vestiti di sacco. Allora se saltiamo al versetto 6, costoro hanno potestà di chiudere il cielo perché non cade alcuna pioggia nei giorni della loro profezia. Allora abbiamo appena letto che le loro profezie durano quanto tempo? 3 anni e mezzo. Cioè noi abbiamo avuto qui nel Veneto 4-5 mesi di siccità. 3 anni e mezzo senza pioggia. Quindi la terra sarà bruciata totalmente. E può darsi che questo, quello che leggiamo in Apocalisse 7 continua anche, diciamo, cioè è un collegato, diciamo, con questi due testimoni di questi due profeti. In versetto 2, poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiare la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato sul fronte i servi del nostro Dio. Quindi udì il numero di quelli che erano stati segnati, 144.000 segnalati da tutte le tribù dei figli di Israele. Poi fino al versetto 8 ci sono questo elenco di queste tribù. Quindi prima che questi angeli fermino il vento per danneggiare la terra, il mare e gli alberi, Dio dice: no, prima bisogna segnare questi 144.000 persone, 12.000 da ogni tribù, quindi 12.000 per 12 sono 144. E questo sarà una cosa soprannaturale, una cosa della grazia di Dio, della sovranità di Dio, perché questi 144.000, a volte pensiamo, e anche io per tanti anni pensavo, va bene, saranno tutti a Gerusalemme, ma non è scritto così nella Bibbia. E probabilmente saranno ebrei in tutto il mondo, che loro non sanno. Se tu chiedi un ebreo oggi, tu di che tribù sei? Loro non sanno, non sanno di che tribù sono, ma Dio lo sa. E Dio sovranamente, io credo, converterà queste persone, avranno una rivelazione del Signore e saranno sparsi in tutto il mondo e saranno sigillati da questi angeli da parte del Signore. Io credo che saranno anche evangelisti, perché in Matteo 24, se giriamo lì un secondo, nel Vangelo di Matteo 24, versetto 14, tutti i segni che abbiamo visto che cominciano nella prima metà dei 7 anni, diciamo che l'Anticristo farà un patto con Israele, è una delle cose che accadrà, che sarà completato, diciamo, durante questi 7 anni, versetto 14, e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutta la gente, e allora verrà la fine. La fine, Gesù riferisce il suo ritorno in trionfo per iniziare e inaugurare il millennio, quindi alla fine della grande tribolazione. Quindi anche durante la tribolazione il Vangelo sarà predicato. È mia opinione che questi 144 saranno dei evangelisti unti in modo soprannaturale da Dio per completare questa opera dell'evangelizzazione. Saranno sigillati e preparati da Dio per fare questa grande cosa. In Ezechiele capitolo 9, perché volevo vedere un po' questo fatto di sigillare, perché è molto importante, anche di vedere la fedeltà di Dio. Perché a volte, purtroppo, anche credenti si spaventano anche leggere il libro di Apocalisse, anche affrontare il Apocalisse. Io addirittura ho sentito dei pastori: ah, tu vuoi insegnare Apocalisse nella comunità di Montebellona? Ma chi può capire Apocalisse? Ma noi dobbiamo capirlo, perché è parte della parola di Dio. In Ezechiele 9... anche qui era un tempo che Dio stava preparando il giudizio sulla città di Gerusalemme. Versetto 1. Poi gridò ad alta voce i miei orecchi, dicendo: fate avvicinare quelle che devono punire la città, ognuno con la sua arma di distruzione in mano. Ed ecco venire dalla direzione della porta superiore, che guarda a nord, 6 uomini, ognuno con la sua arma di sterminio in mano. In mezzo a loro stava un uomo vestito di lino, che aveva un calamaio di corno di scriba al fianco. Appena giunti, si fermarono presso l'altare di bronzo. Allora la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino su quale stava, andando verso la soglia del tempio. Egli chiamò uomini vestiti di lino, che avevo il calamaio di corno di scriba al fianco, e l'Eterno disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fai un segno sul fronte dei uomini che sospirino e gemmano per tutte le abominazioni che si commettono nel suo mezzo. Fratelli, voi sospirate e gemate per quello che accade nel mondo? Mamma mia, buono, buono se lo fai, perché se non lo fai, guai a te. Se tu, oh, guarda le abominazioni che fa il mondo, guarda quello, che bello! Ah. No? Noi viviamo veramente in tempi di sospiri. Magari sembra un canto vecchio, ma noi, cioè, abbiamo un transvestito che ci governa. In che tempi viviamo, fratelli? Che tempi storti, perversi. E anche noi sospiriamo, sospiriamo e non vediamo ora che il Signore torna a mettere tutto a posto. E questo era il segno, no? Dio disse, questo uomo è scritto, ma in ogni probabilità è un angelo, perché è un essere soprannaturale che può individuare in modo soprannaturale tutti quelli che alla fine temono l'Eterno, no? Se noi sospiriamo e gemiamo perché tutte le abominazioni che vediamo in questo mondo, è perché siamo figli di Dio e apparteniamo al Signore. E quindi Dio manda questo angelo e dice: tutti quelli che che sono aggravati dalla malvagità del peccato, segni quelli sul fronte, perché quelli sono miei e quelli saranno protetti, quelli saranno salvati da me. Versetto 6, uccidete fino al sterminio vecchi, giovani, vergini, bambini, donne, ma non avvicinatevi a alcuni su cui ci sta il segno. Incominciate dal mio santuario, così essi incominciarono dai anziani che erano davanti al Tempio. Quindi disse loro, contaminate il Tempio e riempiti di uccisi cortile. Usciti, essi allora uscirono e fecero strage nella città. Questa era una cosa strana, perché nel Vecchio Testamento Dio ha dichiarato che uno poteva fuggire nel Tempio, no? E poteva chiedere pietà. Invece il giudizio di Dio è così severo, così profondo, che Dio disse a questi vendicatori, questi angeli, entrate anche nel Tempio, contaminate, quindi spargere sangue nel Tempio addirittura. Però lui disse, quelli che temono me, quelli che amano me, metti un sigillo sul loro fronte. Se guardiamo un attimo in Esodo capitolo 12, una storia che sicuramente la maggior parte di noi conosciamo bene, Esodo 12, anche lì, Esodo 12, versetto 13 e 14, quando Dio dà istruzione agli israeliti di prendere un agnello senza macchia, senza difetto, di sgozzarlo e di prendere il suo sangue e di fare un segno orizzontale sulla stipita della porta e verticale sui due stipiti verticali, quindi una croce di sangue, e Dio disse, per me questo sarà un segno. Versetto 13, il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi. Quando colpirò il paese di Egitto, quel giorno sarà per voi un giorno da ricordare e lo celebrerete come una festa all'Eterno, che celebrerete di età in età come una legge perpetua. Quindi è un po' è bello qui il fatto che il Signore dice che questo sangue era un segno per l'angelo della morte che doveva colpire il paese di Egitto, però era un segno anche per il popolo di Dio, perché il Signore dice questo sarà un segno per voi. Quindi Dio volevo parlarli, questo sangue dell'agnello sarà per voi un segno, sarà una cosa speciale, sarà come, no? Mi fa ridere la gente che va al codice di Da Vinci, no? Che tutto il mondo, perché mi sembra il mondo vuole sempre trovare una cosa che scredita il nostro Signore, no? E io spero che nessuno di voi avete dato i vostri soldi a queste persone andando a vedere il film. Comunque, se avete fatto, perché sono persone che hanno blasfemato il nostro Signore e io non do un centesimo a persone del genere, non so. Ma il mondo corre indietro, il codice da Vinci, sai, un mistero, una cosa, no? Che poi alla fine era una grande presa in giro, perché un uomo francese che ha vissuto, non so, 20 anni fa ha inventato tutto. Inventato tutto. Questo, ma non mi ricordo, non importa. Ma la Bibbia veramente ci sono codici divini. La Bibbia ci sono veramente cose segrete che Dio ha codificato, ha messo, impiantato nella sua parola. E Dio dice, voi, questo sarà un segno. Sarà per voi una profezia che per il sangue dell'agnello voi sarete risparmiati la morte. E non solo la morte fisica, ma la morte spirituale, eterno. Un altro segno o sigillo troviamo in Efesini capitolo 1. Giriamo lì. Efesini 1, versetto 11. Qui Paolo descrive ai credenti di Efeso, anche a noi, a Montebelluna, tutte le benedizioni, tutte le cose che noi abbiamo come figlioli di Dio in Cristo Gesù. e questa mattina magari non c'è tempo di leggere tutto, ma cominciamo in versetto 11. In Lui, quindi in Gesù, che è figlio di Dio, siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria noi che prima abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, Vangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della vostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Amen. Siete sigillati questa mattina? Pochi. Avete vergogna di dire che siete sigillati? Se non hai potuto alzare la tua mano, tu puoi essere sigillato. Basta che tu credi in Gesù con tutto il tuo cuore. E in quel momento Paolo dice, avete udito il Vangelo e dopo aver creduto. Secondo voi un neonato può credere il Vangelo? No? Perché in Italia si battezza i bambini che sono cristiani da quel punto. Ma Paolo ha detto, dopo che credi, dopo che tu credi sarai sigillato dallo Spirito Santo. Giosaia non è ancora in grado, e lui ha quasi 3 anni, lui non è in grado di capire il Vangelo, no? Lui non è in grado di neanche capire 5 minuti, no? Fra 5 minuti, cosa vuol dire? No? Lui capisce, ok, adesso il giorno che tutti ci vestiamo abbastanza bene, ma, alcuni dicono ma, e dice, andiamo in chiesa. Lui sa che questo giorno che si va in chiesa si gioca con i bimbi, no? Ma per lui chiesa è giocare con i bimbi. Non puoi capire il Vangelo. Ma quando uno ha creduto veramente, viene sigillato dallo Spirito Santo. Questi pochi versetti sono così ricchi e pieni di significato. Questo sigillo era un sigillo che un re metteva, che era la garanzia della sua parola. Era una garanzia che il messaggio che portava il messaggero era veramente autenticamente da lui. E Paolo dice, voi dopo aver creduto siete stati sigillati con lo Spirito Santo. Questi ebrei, 144.000, vengono sigillati da un angelo. Quindi è un po' diverso. Ma noi siamo stati sigillati con lo Spirito Santo. Io mi stupisco sempre che Dio potrebbe affidare se stesso a me, no? Che Dio si sarebbe umiliato di vivere dentro di me, cioè in un certo senso si sarebbe abbassato fino a questo punto di vivere dentro di me. Eppure è così, è la parola di Dio. Ogni figliolo di Dio, se tu parli in lingua o no, sei sigillato e hai ricevuto lo Spirito Santo. Poi il battesimo dello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo è un'altra cosa, ma ogni figlio di Dio ha ricevuto lo Spirito Santo. Ogni credente ha lo Spirito Santo. E Paolo dichiara che siamo stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia. La garanzia di qualche cosa? Della nostra eredità. Quindi lo Spirito Santo in noi è la garanzia di Craig. Di chi? È la garanzia di Dio. È la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Voi sapevate che voi siete la proprietà di Dio? Sicuro che sapete questo? tutto tuo essere, tutto quello che tu hai è il suo. Sapete questo? Io non sono convinto che sappiamo tutti questo. Paolo dice: voi siete stati comprati a caro prezzo, glorificate Dio con il vostro corpo. Noi siamo stati acquistati, noi siamo la proprietà di Dio. E tutto quello che noi abbiamo è suo. Quindi stai attento la prossima volta, dice: io ho deciso di fare questo o quello. Giacomo dice: non dire così, dice: se il Signore vuole, farò questo o farò quello. Se Dio vuole, io comprerò quella macchina, quella casa o quel paio di scarpe. E Paolo qui dichiara una grande cosa, che Dio ci ha sigillato con lo Spirito Santo, che lo Spirito Santo dentro di noi è la garanzia di Dio, che Dio, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Quindi Dio ha dato lo Spirito Santo a noi credenti come la sua garanzia che Lui verrà e prenderà pieno possesso di quello che Lui ha acquistato. Amen. Ma quello amen era troppo debole. Amen. Oh. A me mi dà grande gioia. Dio ha detto: questo è mio, Craig è mio, e io ho messo il mio spirito nella sua vita, e la mia garanzia che un giorno io verrò e ridimere completamente quello che io ho comprato. Quanti di voi avete comprato una casa? Quando avete comprato la casa, cosa bisogna prima fare? Fare l'offerta, poi cosa devi fare? Devi dare la capara, la garanzia, no? E la garanzia cos'è? È la tua, la capara è la tua garanzia, no? Perché è facile dire: io voglio comprare quella casa, no? Solo chiacchiere. Però come si dice a Napoli, fra dire e fare c'è mezzo mare. Ma quando tu metti i soldi giù, allora tu metti peso sulla tua parola. Tu dici: veramente io voglio comprare questa casa, e qui ci sono 20.000 euro per dimostrarla. In Italia addirittura c'è una penalità di raddoppio se tu non mantieni la tua parola. Se tu dai 20.000 euro e dici: no, io ho cambiato idea, non voglio più quella casa. Ah, caro mio, tu hai regalato 20.000 euro a quella persona, giusto? Ho capito bene? Sì, vero? Ah, 40 deve dare. Mamma mia, meno male che ho mantenuto la mia parola. Quindi se noi non oseremo mai a ritirarci indietro con una cosa misera come 20.000 euro per una casa, quanto di più il Padre Celeste che ha creato l'universo? Quanto di più il Padre Celeste che non ci ha dato 20.000 euro, ci ha dato se stesso, ci ha dato cose che tutto l'oro di questo mondo non potrebbe comprare, tutto l'oro dell'universo. Dio si è affidato a se stesso a noi e ha detto: questa è la mia garanzia, che io un giorno verrò e redimerò quello che io ho comprato. Amen. Troppo debole. Io sono molto entusiasta di questo fatto, no? Perché domani forse verrà un fuoco e brucerà la mia casa, magari perderò tutto il denaro che ho, che non è tanto, ma comunque, magari la macchina, il motore si scoppierà, tante cose nel mondo potrebbero cambiare, ma una cosa che non cambierà è che Dio mi ha dato la sua promessa. Quindi cielo e terra passerà, ma la mia parola non passerà mai. E quindi io sono contento. E io dico: va bene, faranno quello che faranno, verrà questo governo, verrà un altro governo. Ma la mia speranza non è in questo. La mia speranza è in colui che mi ha dato la garanzia. Quindi è un fonte di grande gioia e di sicurezza per noi come credenti di sapere che il rapporto che abbiamo con Dio non è una cosa così vacillante, no? Noi umani magari oggi ci vogliamo bene, fra una settimana, crega il diavolo, no? No, magari uno dice una parola offensiva, oh, io non parlerò mai più con quel fratello. Ma meno male che Dio è fedele, fratelli. Nonostante la nostra infedeltà, Lui è fedele. E colui che ha cominciato un'opera in voi porterà a compimento. Io sono contento, perché se dipendesse da me, fratelli, finirei male. Ma dipende da Lui. E perciò mi affido a Lui. Perciò voglio vivere per Lui. Perché Lui è così buono. Perché Lui mi ama così tanto. E allora non dover paura di apocalisse e cose. Ah, mio padre è tutto sotto controllo. Tu pensi che Dio i Dolomiti ha fatto... No? Quelle rocce, Lui ha sollevato, loro dicono milioni di anime. La Bibbia non dice così. La Bibbia dice che Lui ha fatto in pochi giorni tutto. E quindi se Lui è in grado di fare quello, figurati se Lui non è capace di prendere cura della mia piccola vita. Torniamo in Apocalisse. Abbiamo questi 12 tribù. Una cosa strana è che in questo link di 12 tribù non c'è il tribù di Dan. E onestamente non so perché. Forse perché il tribù di Dan era il primo di cadere nell'idolatria. Però nel libro di Ezechiele, quando parla del millennio, c'è di nuovo, dopo che Cristo tornerà, c'è di nuovo il tribù di Dan. Ma in questo elenco non c'è. In versetto 9, dopo queste cose, vidi una grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue. Questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di vesti bianche, avevano le palme nelle mani. Quindi, questi santi della tribolazione si converteranno persone dopo il rapimento della Chiesa e probabilmente saranno questi 144.000 ebrei che predicheranno il Vangelo a queste persone. Alcuni saranno parenti di credenti che hanno udito il Vangelo ma non hanno dato una risposta. Ma come abbiamo visto negli altri studi, questo gruppo di persone sta in piedi davanti il trono di Dio. I 24 anziani, che sono anche redenti da tutte lingue, nazioni, tribù, eccetera, eccetera, stanno seduti o stanno prostrati davanti al trono di Dio. E anche le vesti bianche sono diverse. I 24 anziani hanno un tipo di veste e questi santi della tribolazione hanno un altro tipo di vestito. E gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e gli anziani e i quattro esseri viventi e si prostrarono sulla loro faccia davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, la benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza, la forza appartengono al nostro Dio nei secoli di secoli. Bravi. Poi uno degli anziani si rivolse a me dicendo: chi sono costoro che sono coperti di bianche vesti e da dove sono venuti? E io gli disse: Signore mio, tu lo sai. Quindi anche qui c'è un indicatore. Giovanni, che fa parte della Chiesa, lui è uno dei 12 apostoli, lui non conosce questa gente chi è. Secondo voi Giovanni non conosce gli altri apostoli, gli altri credenti? Certo che li conosce. Ma questa folla qui, lui dice, chi sono questi? Io non so chi sono. Anche perché se questi santi qui fanno parte della Chiesa, la Chiesa deve attraversare la grande tribolazione. Allora, dove sono i credenti di 2000 anni di storia fino adesso che sono morti nel Signore? Se non sono i 24 anziani, mancano dalla scena celeste. Ma penso che abbiamo stabilito abbastanza bene che i 24 anziani sono la Chiesa. Sono gli ebrei e gentili che in tutta la storia, fino al rapimento, si sono convertiti al Signore. Invece dopo questo abbiamo oltre 144.000 ebrei, non testimoni di Geova, che loro dicono che loro sono i 144, ma non è così perché dice che sono ebrei delle 12 tribù. Il fondatore dei testimoni di Geova era Charles Russell, un americano non ebreo. E loro dicono che lui è tipo il top fra i 144.000. Ma comunque, gli uomini inventano tante di quelle cose. Ma Giovanni dice, io non so chi sono questi. Lui dice, tu lo sai, io non so. Allora, egli allora mi disse, costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Per questo essi sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio, e coloro che siede sul trono dimorerà tra di loro. Essi non avranno più fame né sete, non li colpirà più né il sole né arsura alcuna, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascolerà e li guiderà alle vive fonte delle acque, e Dio asciugherà ogni lacrime dai loro occhi. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, grazie che siamo sigillati con lo spirito della promessa. Veramente, Signore, per la tua grazia. Nessuno di noi potrebbe mai vantare di niente, ma tutta la gloria, tutta la lode in paradiso andrà solo a te. Signore, noi crediamo che il tuo ritorno è vicino. Vediamo i segni che tu hai predetto. Vediamo le nazioni, vediamo tutti i giocatori che si preparano. E Signore, vogliamo essere quei vergini avveduti, pronti, perché Signore siamo stati comprati a caro prezzo. Aiutaci di glorificarti con tutta la nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen.